Trattativa Stato-mafia, le parole di Re Giorgio e il peso dei fatti. Di Angelo Cannata, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Così Giorgio Napolitano, all'inizio della testimonianza al processo sulla trattativa Stato-mafia. Poi, ad una domanda del PM Di Matteo, conosceva il contenuto di questa nota riservata del vice capo della DIA. Risponde, non ricordo. Mi permetto di osservare che ci stiamo allontanando di molti chilometri, diciamo, dalla originaria sollecitazione di una mia testimonianza, e rivendica le prerogative del capo dello Stato. Non c'è coerenza. Com'è possibile conciliare l'impegno a dire tutta la verità con i non ricordo e i limiti precisi posti alla testimonianza? È qualcosa che necessita di una dimostrazione logica, la attendiamo. Ma c'è di peggio e di più inquietante. Della lettera che gli inviò D'Ambrosio il 18 giugno 2012, il presidente dice: per me fu un fulmine a ciel sereno, ne rimasi molto colpito, ci riflettei e il giorno dopo lo pregai di venire nel mio ufficio, avendo già redatto una risposta che gli consegnai. È la scena principale della tragedia, non solo personale di D'Ambrosio. La lettera del consigliere del presidente è densa, emozionante, contiene la frase drammatica, terribile, carica di domande sugli indicibili accordi tra Stato e mafia. Napolitano l'ha letta appena 24 ore prima, ne rimasi molto colpito. Fa chiamare D'Ambrosio, lo riceve nello studio del Quirinale. Sono soli, si osservano. Shakespeare avrebbe scritto decine di pagine immaginando la scena e il dialogo. Invece non accadde nulla. Gli consegnai la risposta. Non si dissero niente. Testuale. Non ebbi con lui discussioni sul passato. Noi dovevamo guardare alle nostre responsabilità giorno dopo giorno con uno sguardo al futuro. È credibile, è immaginabile, davvero un silenzio sul passato. Napolitano dice così, e Napolitano è un uomo d'onore, dobbiamo prendere atto, tuttavia, che se parlò poco con D'Ambrosio è loquace, e come, sui responsabili della tragedia, era una lettera di un uomo sconvolto, scritta d'impulso, con l'obiettivo di dimettersi e però sapendo che ormai era dentro una campagna giornalistica che lo stava ferendo a morte. Eccoli i responsabili, i giornalisti. È la risposta più lunga e articolata di Re Giorgio. Non la utilizza per raccontare qualcosa sul tormento di Loris D'Ambrosio, gli indicibili accordi. Sposta l'attenzione sui giornalisti che lo ferirono a morte. Verrebbe voglia di incazzarsi. Ma Napolitano dice che andò così. E Napolitano è un uomo d'onore. Anche se nella lettera di D'Ambrosio quel lei sa lascia intendere se le parole hanno un senso, confidenze e confronti inevitabili su un argomento così terribile. E tuttavia, il consigliere scrive che il presidente sa, Napolitano decide che la cosa è priva di importanza, possiamo non credergli. Poi naturalmente c'è tutto il resto, evidenziamo un punto. Re Giorgio ammette il ricatto della mafia, il progetto eversivo, l'out-out dei corleonesi. È una testimonianza importante, ma è subito finalizzata, è questo il punto, all'esaltazione del proprio ego. Non cedemmo. Napolitano era nel mirino della mafia, ma eroicamente resistette. Io accolsi questa notizia con assoluta imperturbabilità. Sapeva da tempo che fare politica significa mettere a rischio la propria vita. Non si scompose minimamente. Nessuno pensi che sia retorica. Le cose andarono così, lo dice lui. Possiamo non credergli, se non che la tentazione di distinguere le parole dai fatti è forte. Fin quando nel mirino della mafia ci furono soltanto i magistrati, lo Stato non cedette. Quando i corleonesi minacciarono i politici, 334 mafiosi si videro revocare il 41 bis liberi dal carcere duro. Trattativa, dunque. non eroismo. Lo dice la cronologia dei fatti, smentendo Napolitano la lettura apologetica della sua vita. Ma la cronologia, come non vederlo, è stupida. Non sa che Napolitano è un uomo d'onore. Lunga vita al re. 3 novembre 2014. Rossella Guadagnini. Trattativa Stato-mafia, quel che Napolitano non poteva non sapere. Tutto è bene quel che finisce bene, diceva Shakespeare, che oltre a essere un grande commediografo era anche un grande drammaturgo, come dire il riso e il pianto in tragedia e in commedia. Il capo dello Stato alla fine ha reso testimonianza. L'Italia, paese dei segreti di Pulcinella, non ha potuto ascoltare né vedere tantomeno parlare, ovvio, messa là sul comò un po' come Ambaraba, Cicci e Coccò. Le cose sarebbero potute andare diversamente, ma del senno di poi si sa. E dopo aver parlato, il capo dello Stato ha detto: rendete subito pubblica la mia testimonianza. Respiro di sollievo. Ma allora, qualcuno si domanderà, non poteva deporre fin da principio e magari non nella sala oscura del Quirinale, detta così fin dal Settecento per l'assenza di finestre sull'esterno, senza nessuno presente, a parte una quarantina di persone fra avvocati e giudici della Corte d'Assise di Palermo. Le incongruenze, del resto, del tutto innocenti, non si fermano qui. Come ad esempio il fatto che Giorgio Napolitano abbia parlato per più di 3 ore sentito come testimone al processo sulla trattativa Stato-mafia, senza aver mai parlato di trattativa. Come che sia il capo dello Stato alla fine ha detto e il paese, pur non avendolo udito né visto, ha avuto modo di imparare il significato della parola out, alla buona vecchia maniera latina. Non solo in quanto espressione attinente alla propria deposizione, ma anche circa la tremenda alternativa posta alle istituzioni da Cosa Nostra nel giro d'anni tra il 92 e il 93. Dunque un out è un imperativo, un ricatto, un bivio, un sentiero intrapreso come e con chi va ancora stabilito, chiarito, reso noto. A ciò penserà la magistratura inquirente, che è fatta apposta per questo. Noi, in quanto comuni cittadini, che dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo credere, ritenere, valutare? Quel che Napolitano non sapeva, pur essendo terza carica dello Stato e sotto minaccia di morte, a questo punto è stabilito. Mentre è solo presunto quello che non poteva non sapere. La mafia voleva ricattare lo Stato, dice. Non so di accordi. Poi la storia ci dice che Cosa Nostra l'ha ricattato lo Stato, ha fatto le stragi e a un certo punto ha smesso di farle. Come mai? Una domanda mai posta, in quanto ad alcune cose neppure Napolitano può rispondere. Non è Pico della Mirandola. E la lettera di D'Ambrosio, arrivata come fulmine a ciel sereno. E gli indicibili accordi, non me ne parlò. Non discutevamo del passato, guardavamo al futuro. Con Loris eravamo una squadra di lavoro. Peccato che di futuro D'Ambrosio ne ha visto pochetto. Unico superstite di una più antica stirpe di comandanti, Scalfaro, allora presidente della Repubblica, e Spadolini del Senato, la sua deposizione, blindata e inevitabile, è arrivata come l'autunno, foglie gialle, luce tenue. I confini dello Stato sono stati valicati, il ponte levatoio alzato, i barbari, stampa e cittadinanza sono rimasti fuori. Nessuna televisione sul colle più alto, una specie di damnatio memoriae preventiva. La legge è stata rispettata, la dignità e l'onore pure, come capra e cavoli abilmente traghettati al di là della riva della riservatezza e del ruolo istituzionale, come si conviene. Tutti soddisfatti dunque, vediamo. I magistrati certamente sì, dal momento che il quadro tracciato dal presidente è stato giudicato chiaro e ampio. I detrattori della trattativa certamente sì, dal momento che Napolitano ha negato la trattativa di per sé e si è detto all'oscuro di qualsivoglia genere di accordi, dicibili o indicibili, cui alludevano le frasi della lettera del suo consigliere Loris D'Ambrosio chiamata in causa per farlo testimoniare. I fautori della trattativa, infine, certamente sì, dal momento che le parole presidenziali confermano la necessità dell'istruzione del processo, quello sulla trattativa, ancora e sempre in discussione, della bontà dell'accusa formulata, attentato a corpo politico dello Stato, e perfino della natura del possibile movente in risposta alle azioni di cui sono incolpati gli imputati, il ricatto, il famigerato out, appunto, per dirla alla Perry Mason. Una vera pacificazione nazionale. Insomma, pur non volendo azzardare conclusioni, non c'era altra strada. A questo punto, però, un'altra domanda sorge spontanea. Non era meglio ammetterla questa inesistente trattativa, che spiega tutto rimettendo a posto i tasselli del puzzle in un quadro epocale che ha determinato lo sviluppo del ventennio successivo di un intero paese, che dà conto di numerose questioni altrimenti inspiegabilissime. Certo, dice il saggio, la strada più facile è spesso quella meno apprezzata dagli uomini, che hanno già un'enorme difficoltà a fare i conti con se stessi, figuriamoci con altri consimili. E ora, c'è da chiedersi di chi fu la responsabilità di quelle azioni, dal momento che è impensabile, una volta acclarato il ricatto, ritenere che a quel ricatto non sia stato dato alcuno. Troppo ingenuo, infatti, è credere che gli apparati dello Stato siano stati tutti fermi, tutti zitti e che non siano intervenuti in soccorso e di più, presumibilmente, magari persino in eccesso, ostacolando pure il soccorso per ragioni ancora tutte da dimostrare. Quei cattivi dei servizi segreti deviati sembrano lì a bella posta, in seconda fila, schierati dietro le forze dell'ordine, a cominciare dai carabinieri, per fare scudo a nuovi, probabili assalti dei magistrati e meno probabili soprassalti di lealtà. Ma i servizi segreti deviati davvero esistono o sono una profezia, come il terzo segreto di Fatima? E poi altre domande si affollano alla mente del cronista ingenuo, subito dopo le responsabilità, su chi pesarono le conseguenze di quegli atti, a chi venne comodo, stracomodo e comodissimo quello svolgersi di eventi, e soprattutto, davvero non c'era altra possibilità, altro modo di evitarli, davvero occorreva sacrificare quelle vite e non altre, chi decise in questo senso? Da chi fu scelto il male minore, e ancora, che accadde dopo, quando i mafiosi divennero tutti buoni, evidentemente accontentati dai lecca-lecca dello Stato, tolto il 41 bis e via via, a far seguito alle richieste del papello, e che ne è stato oggi di loro e dei loro discendenti, a parte quei rappresentanti fin troppo ciarlieri di un mondo che fu. Oggi che, grazie al cielo, la mafia è scomparsa al punto che non è più necessario occuparsene, proprio come un tempo non era necessario occuparsene perché non esisteva. Volatilizzata a tal punto che è sparita perfino dall'agenda di un governo troppo affaccendato per occuparsi di tragedie ultraventennali e di più di coloro che ne parteciparono come fondatori di partiti e di imprese, di governanti e perfino di opponenti o supposti tali. Ambaraba cicicocò, tre scimmiette sul comò. Umberto Eco, a suo tempo, dedicò un paradossale saggio di semiotica alla filastrocca infantile, interpretata come fosse espressione di una cultura aliena. Chi si è preso la briga di darne una spiegazione linguistica, ne ha tratto un altro scioglilingua antico, per restare in tema di out. Anc para ab ac quid quod quod, che visto che si tratta di una conta significa all'incirca, ripara questa mano da quest'altra che fa la conta. Dopo gli accordi indicibili di Loris D'Ambrosio e l'inudibile testimonianza di Napolitano, ci dobbiamo preparare a un verdetto invedibile, Noi, come i perfetti innamorati della verità, continuiamo a fare il tifo per i PM. Che qualcuno paghi, alla fine, e non finisca tutto a tarallucci e vino nel solito paese dei segreti di Pulcinella. Rossella Guadagnini, 29 ottobre 2014.